Continuano le tensioni nel governo dopo lo sbarco dei 47 migranti della Sea-Watch. Chiuse le elezioni in India, il primo ministro avrebbe 2/3 dei seggi. Tennis. Nadal vince per la 9ª volta gli internazionali di Roma. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Futura News per Radio 110. In studio Jacopo Tomatis. Nella settimana delle elezioni europee aumentano gli scontri nel governo. Oggi alle 20.30 è convocato il Consiglio dei Ministri e la riunione si preannuncia molto tesa. Il nodo è il nuovo decreto sicurezza voluto dal ministro degli interni Matteo Salvini e la questione migranti. In questi giorni il Viminale ha riscritto in tutta fretta le parti del DL sicurezza che ai tavoli tecnici dello scorso mercoledì erano apparse incostituzionali, ma ha lasciato le multe per chi salva migranti in mare. Il leader della Lega ha accettato le modifiche a patto che il decreto venga approvato nell'incontro di oggi. Ma il premier Giuseppe Conte sarebbe intenzionato a rimandare la sua approvazione per calmare le acque nell'esecutivo. In un'intervista alla stampa, il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che il governo è ormai paralizzato dalla campagna elettorale e che il presidente del Consiglio non è più sopra le parti. Ha poi accusato gli alleati di governo di essere troppo ideologici e di attenersi ad un contratto che andrebbe modificato. Non riusciamo più a fare un ordine del giorno, ha detto, e dobbiamo resistere al fuoco di fila dei 5 Stelle. Governare è diventato impossibile. Ad aggravare la situazione c'è anche lo sbarco dei 47 migranti della Sea-Watch 3, disposto ieri sera dalla procura di Agrigento, mentre il ministro dell'Interno, in diretta TV, negava l'autorizzazione. Il servizio.
Un'altra sconfitta per il ministro dei porti chiusi, Matteo Salvini. Ieri, 19 maggio, verso le 20.45, mentre era ospite al talk show Non è l'Arena sulla 7, Salvini ha preso in diretta la notizia dello sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea-Watch. Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, lo stesso che pochi mesi prima aveva indagato il ministro dell'Interno per sequestro di persona, ha disposto il sequestro della Sea-Watch 3 e le 47 persone a bordo sono state sbarcate a Lampedusa. Dura la replica del ministro.
Siccome il ministro sono io, prendo atto delle parole di questo procuratore e approfondiremo la possibilità di valutare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, glielo ripeto, per chiunque agevoli lo sbarco a terra di immigrati portati in Italia da un'organizzazione illegale e fuori legge.
Patronaggio non ha confermato che la disposizione di un sequestro preventivo sia soltanto un espediente per far sbarcare i migranti della Sea-Watch 3. Nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Agrigento dopo lo sbarco si legge infatti che la nave è stata fermata per presunta violazione dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, quello che regola il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La vicenda allarga comunque la frattura nel governo a pochi giorni dalle elezioni. Se Salvini voleva fare un emblema in vista delle europee, Conte e Di Maio avrebbero voluto far sbarcare le persone senza entrare pubblicamente in conflitto con l'alleato. Marco Zavanese, Futura News per Radio 110.
Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex PM di Torino, Armando Spataro. Già ieri sera aveva mandato un messaggio di supporto al procuratore Luigi Patronaggio. Oggi si schiera a fianco dei suoi colleghi attaccati da Matteo Salvini. Se necessario, scendiamo in piazza in loro onore. Esteri. Si sono chiuse le urne in India dopo una lunga maratona elettorale. Ieri è stata l'ultima delle 7 fasi che sono iniziate lo scorso 11 aprile per permettere ai 900 milioni di aventi diritto la possibilità di votare. Secondo i primi exit poll, la coalizione conservatrice che sostiene il premier uscente, Narendra Modi, è in netto vantaggio e si avvia verso la riconferma. Le previsioni rilevano che il primo ministro potrebbe avere dalla sua parte la netta maggioranza dei seggi, da un minimo di 287 ad un massimo di 336. In questo caso sarebbe il primo ad ottenere una maggioranza dei 2/3 dei seggi in India. Il risultato ufficiale però è atteso per giovedì. Tensioni nel governo austriaco dopo gli scandali che hanno coinvolto Heinz Christian Strache, vice cancelliere, ministro degli interni e leader del partito di estrema destra che appoggia la coalizione di governo. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha deciso di indire le elezioni anticipate a settembre, proposta accolta dal presidente austriaco Alexander Van der Bellen. Nel frattempo Strache si è dimesso dai suoi incarichi di governo e dalla dirigenza del partito. Lo scandalo è nato dalla pubblicazione di un video girato di nascosto nel 2017 in cui si vede Strache promettere favori a una presunta ereditiera russa vicina al presidente Vladimir Putin in cambio di finanziamenti illeciti. Continua la guerra commerciale a Huawei. Da oggi anche Google si schiera contro il gruppo cinese e sospende la licenza Android. Da oggi tutti gli smartphone della compagnia telefonica non avranno più accesso agli aggiornamenti del sistema operativo. La decisione di Google era stata anticipata da Reuters citando fonti interne alla società ed è poi stata confermata dalla stessa azienda. Huawei potrà utilizzare solo la versione open source con minori funzionalità. Questo potrebbe portare anche problemi sul lato della sicurezza dei dispositivi, perché i tempi di diffusione degli aggiornamenti si allungheranno. Secondo Bloomberg, anche altre aziende tecnologiche stanno rivedendo i loro contratti con Huawei. È morto a 83 anni Nanni Balestrini, scrittore, poeta, saggista, è stato tra i protagonisti del movimento di avanguardia letteraria Gruppo 63, gruppo di avanguardia poetica nato a Palermo nel 1963, dal quale faceva parte anche Umberto Eco. Balestrini diventò uno degli intellettuali più importanti negli anni delle contestazioni sociali e delle lotte studentesche. È ricordato anche per essere stato uno dei primi a scrivere una poesia utilizzando un computer. E ora la nostra pagina di cronaca locale. Se continuiamo così, chiudo la chiesa. Paolo Fini, parroco della chiesa Gran Madre di Dio di Torino, si sfoga dal pulpito. L'ascensore della chiesa è rotto da circa un mese, vietando l'accesso a disabili e anziani. Don Paolo ha chiaro il bersaglio e fa il nome della sindaca Appendino. L'amministrazione dovrebbe pensare più a queste cose e meno agli eventi. La sua invettiva però ha trovato rapido ascolto. In poche ore l'ascensore è stato riparato e rimesso in funzione. Nuova ZTL. Dopo l'allungamento della zona pagamento fino alle 19.30, la sindaca Appendino e la giunta comunale avevano ricevuto numerose critiche, soprattutto dalle associazioni dei commercianti. Una delle principali è la questione ambientale. Per questo il comune ha affidato ad ARPA uno studio che dovrà essere pronto in un mese. È la seconda analisi sulla vicenda dopo che la società 5T aveva indagato nei mesi scorsi gli effetti sul traffico. Pronto il restyling di Torino Esposizione. Dai fondi post-olimpici, quelli avanzati dalla gestione dell'agenzia Torino 2006, l'ente incaricato di realizzare tutti gli impianti e le infrastrutture, arriveranno circa 32 milioni. 12 sono destinati al Comune di Torino, che ha intenzione di riqualificare il padiglione Agnelli di Corso Massimo D'Azeglio. Ospiterà fiere e mostre. Per il vecchio progetto di trasferirvi la biblioteca civica servirebbero circa 45 milioni, soldi che il Comune non ha intenzione di investire. Fine settimana è dedicato al cinema. A Cannes è stata conferita la Palma d'Oro alla carriera ad Alain Delon dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il divo, in lacrime durante la cerimonia di consegna, ha dichiarato: «Penso a questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita. Questa palma non spetta a me, ma ai registi che mi hanno diretto, come Visconti e Clément». Ieri è toccato a Terence Malick presentare il suo film sulla Croisette, mentre domani sarà il giorno di Quentin Tarantino con il suo ultimo film Once Upon a Time in Hollywood. Chiudiamo con lo sport. Si è conclusa la 76esima edizione degli Internazionali d'Italia di tennis con la nona vittoria di Rafael Nadal. Il numero 2 al mondo ha sconfitto in finale il serbo Novak Djokovic, che occupa il primo posto nel ranking ATP, e ha conquistato il suo primo trofeo dell'anno. Nel torneo femminile ha vinto invece la ceca Karolina Pliskova, che ha sconfitto la britannica Joanna Konta. Il maltempo aveva annullato tutta la giornata di giovedì, ma questo non ha impedito di fare il record di spettatori totali con oltre 223.000 presenze. Il prossimo appuntamento importante è Roland Garros a Parigi. Questa era la nostra ultima notizia. È tutto per il GR di Futura News. Un grazie in regia a Pasquale Massimo e un saluto dalla redazione e da Jacopo Tomatis.